L'anno è nuovo, però per cominciare bene l'anno nuovo bisogna riprendere qualche principio vecchio e rielaborarlo. Quindi adesso ci occupiamo di questo saggio, Il mio universo, e in particolare siamo arrivati a parlare dell'unione creatrice. Allora, io riprendo qua e là alcuni spunti di Teilhard, in modo da fare un po' memoria di ciò che avevamo detto, dopodiché arriviamo proprio al capitolo L'unione creatrice. Queste sono soltanto alcune cose di premessa. Allora, Teilhard parla di due o tre principi. Il primo è il primato della coscienza, ha parlato del primato della coscienza, avevamo letto, e lui dice logicamente, psicologicamente, il primo di questi principi è la profonda convinzione che l'essere è buono. Cioè che è meglio essere che non essere, che è meglio essere di più che essere di meno. Ammettendo come principio ausiliario che l'essere compiuto e l'essere cosciente, si può dare a questo principio una forma più pratica e più chiara, e cioè che è meglio essere cosciente che non essere tale, che è meglio essere più cosciente che essere meno cosciente. A prima vista queste affermazioni potrebbero parere evidenti o sterili, in verità si rivelano estremamente feconde ed esigenti non appena si cerca di spingerle fino alle loro estreme conseguenze. Poi parla della fede nella vita e dice: accanto a questa prima fondamentale pietra della mia vita interiore, il primato della coscienza, ne discerno immediatamente un'altra che è la fede nella vita, cioè l'irremovibile certezza che l'universo, considerato nel suo insieme, abbia un fine e che non possa né sbagliare strada né fermarsi lungo il cammino. Presi isolatamente, gli elementi del mondo non hanno successo, purtroppo, che in percentuale irrisoria. In modo assoluto mi rifiuto di estendere a loro insieme questa totale contingenza della mancanza di successo. Non posso ammettere che l'universo fallisca. Poco importa che questo privilegio, l'assicurazione del successo, sia dovuta a un'azione provvidenziale trascendente o all'influenza di un'energia spirituale immanente al tutto, una qualche anima del mondo, o alla specie di infallibilità che, rifiutata ai tentativi isolati, appartiene ai tentativi che si moltiplicano all'infinito, o piuttosto dipende dall'azione gerarchizzata di questi tre fattori insieme. Prima di qualsiasi spiegazione al riguardo, io credo al fatto che il mondo, preso come un tutto, abbia la sicurezza di avere buon esito, cioè di arrivare a un certo stato superiore di coscienza. E lo credo per deduzione. Poi parla della fede nell'assoluto e dice: abbiamo visto che poiché il mondo riesce e poiché riuscire consiste nel divenire più cosciente, io concludo che l'universo matura in sé il frutto di una certa coscienza. Quale essenziale attributo esigeremo da questa coscienza più alta, da questo modo di essere superiore per riconoscere che essa è veramente un successo? Chiederemo che rappresenti uno stato acquisito per sempre, cioè una perfezione assoluta. In effetti è chiaro, 99 uomini su 100 non si pongono mai distintamente questa domanda: vale la pena di vivere? Non se ne fanno un problema perché la vita li trascina ancora automaticamente, come ha fatto per gli esseri privi di ragioni che da soli hanno condotto fino all'uomo il lavoro dell'evoluzione. Ma di diritto il problema esiste e si può prevedere che si porrà all'umanità in modo sempre più acuto nella misura in cui l'opera da questa realizzata diventerà più preziosa e più pesante. qui faccio un piccolo riferimento allo stato vivente della materia. L'abbiamo già detto anche questo, nelle opportune condizioni fisico-chimiche la materia esprime il suo stato vivente. Esprimerà dei batteri, dei protozoi, esprimerà dei dinosauri, ma esprime comunque il fenomeno della vita. Il fenomeno della vita al suo interno manifesta questo processo di complessificazione che porta inevitabilmente all'emergere della coscienza. La coscienza non è un principio, non è un assoluto, ma a sua volta è un divenire. Così come la vita è un divenire fino alla soglia della coscienza, la soglia a sua volta è un divenire fino alla soglia della spiritualità, per esempio, no? E come la vita, una volta emersa sulla Terra, si è mantenuta per centinaia di milioni di anni, lo stesso accadrà per la coscienza. La coscienza andrà comunque a curare la propria irreversibilità, perché la coscienza, soprattutto la coscienza riflessa, ha la capacità di intervenire attivamente sull'ambiente che l'ha prodotta, in maniera da mantenere le condizioni della sua esistenza di coscienza riflessa. E quindi non si fa più trascinare da automatismi, anche se questi automatismi hanno prodotto l'emergere della coscienza, ma è la coscienza riflessa stessa che fa in maniera che permangano le condizioni della sua esistenza. E quindi è la coscienza stessa che va a curare delle condizioni di irreversibilità. E questo un po' è quello che dice Teilhard. Un altro principio dice: con quali tratti mi raffigurerò ora la realtà ultima, l'unica ricca di valore, che raccolga tutto ciò che c'è di assoluto nel mio lavoro e nel lavoro della vita? Inevitabilmente con quelli di una immensa unità, poiché è la vita nel suo insieme e non nei suoi elementi ad essere infallibile. La vita esiste da centinaia di milioni di anni, ma non nelle stesse forme. Si sono estinte delle specie e ne sono venute fuori delle altre. Il fenomeno vita però nel suo complesso è rimasto. Quindi non è la singola specie che conta, ma è l'insieme delle specie che fanno la biosfera e che mantengono vita viva questa biosfera e il fenomeno stesso. Quindi inevitabilmente, poiché la vita nel suo insieme e non nei suoi elementi è lei ad essere infallibile, poiché la parte più pura della linfa elaborata da ogni monade deve distillarsi nel frutto atteso dalla crescita del mondo, l'assoluto verso il quale noi ci eleviamo non potrebbe avere altro aspetto che quello del tutto, di un tutto purificato, sublimato, coscientizzato. Così gradualmente la mia fede nel valore dell'essere individuale si è precisata, arricchita, fino a gettarmi ai piedi di una realtà, con la R maiuscola, universalmente attesa. Il processo intellettuale è logico. Il mio spirito, ne sono sicuro, ha seguito storicamente un cammino inverso. Non ho scoperto faticosamente il tutto, ma è lui che attraverso una sorta di coscienza cosmica si è presentato e imposto a me. È la sua attrazione che in me ha messo tutto in movimento, ha tutto animato, ha tutto organizzato. Ed è perché sento e amo appassionatamente il tutto e credo al primato dell'essere che non potrei ammettere uno scacco finale della vita e non saprei desiderare una sia pur minima ricompensa che non sia questo tutto stesso. A questo proposito io ho fatto il paragone con Picasso, che diceva che lui non, non esprimeva arte, ma era l'arte che viveva, cioè lui non viveva l'arte, ma era l'arte che viveva in lui e che quindi lo trasformava e che gli faceva fare quello che lui faceva. E così è per tante cose, no? Lo stesso principio vale per quello che abbiamo appena letto. È questo tutto che attrae, che trasforma e che butta per aria l'interiorità, no? La costringe, la invita, la stimola verso una trasformazione e verso nuovi obiettivi che non siano gli automatismi biologici. Quindi il tutto è trasformante. Il tutto di Teilhard è un tutto con la T maiuscola, e beh, è trasparente che possa essere l'idea di Dio. Quindi arriviamo finalmente all'unione creatrice, dove Teilhard dice che i diversi principi che ho passato in rassegna, che abbiamo appena visto, circoscrivono il campo all'interno del quale bisogna cercare la soluzione del problema della vita, ma non danno ancora un'interpretazione del mondo. Questa interpretazione ho cercato di fornirmela attraverso la teoria dell'unione creatrice. L'unione creatrice non è esattamente una dottrina metafisica, è piuttosto una sorta di spiegazione empirica e pragmatica dell'universo, nata in me dal bisogno di conciliare in un sistema saldamente collegato le prospettive scientifiche dell'evoluzione con la tendenza innata che mi ha spinto a cercare il divino, non separatamente dal mondo fisico, ma attraverso la materia e in qualche modo in unione con essa. A questa spiegazione delle cose sono arrivato semplicemente riflettendo sui rapporti così sconcertanti che esistono tra lo spirito e la materia. Se c'è un fatto ben stabilito dall'esperienza, è che più uno psichismo è elevato in tutti i viventi che conosciamo, più ci si rivela legato a un organismo complesso. Più l'anima è spirituale, più il suo corpo è complessificato e fragile. Questa curiosa legge di compensazione non pare aver attirato in modo particolare l'attenzione dei filosofi, salvo costituire per loro un'occasione per approfondire una volta di più l'abisso che essi amano scavare tra spirito e materia. A me è parso che, lungi dall'essere una relazione paradossale o accidentale, essa avesse grande possibilità di rivelare la costituzione segreta degli esseri, anziché considerarla una difficoltà, un'obiezione, l'ho dunque trasformata in un principio stesso di spiegazione delle cose. L'unione creatrice è la teoria che ammette che nella fase evolutiva attuale del cosmo, la sola che noi conosciamo, tutto avviene come se l'uno si formasse per unificazioni successive del multiplo e come se la sua perfezione fosse proporzionata alla perfezione con la quale organizza intorno a sé una maggior quantità di multiplo. Adesso qui mi fermo un attimo perché il testo non è così facile e ci vuole un minimo di spiegazione. E più uno psichismo elevato in tutti i viventi che conosciamo, più ci si rivela legato a un organismo complesso. Allora, a questo punto vi devo parlare brevemente di informazione integrata. Esiste l'informazione, che è una descrizione di elementi. Quindi io posso descrivere questa sala dicendo che ci sono dei quadri appesi alle pareti, ci sono delle sedie in mezzo alla sala, c'è un tavolo, ci sono dei libri. Posso descrivere tutti gli oggetti che compongono questa sala. E voi potete dirmi, e a noi che cosa importa? Un elenco di oggetti. È informazione pura, con le dovute molle, perché quando io parlo di sedia, in realtà mi rifaccio a un simbolo, mi rifaccio dei concetti, mi rifaccio delle cose, ma non facciamola troppo lunga. L'informazione di per sé, appunto, non significa nulla. È un semplice elenco descrittivo di elementi e basta. Se noi prendiamo una telecamera digitale, come le conosciamo oggi, ha un obiettivo che è costituito da una schiera di fotodiodi. Il fotodiodo è un componente elettronico che varia il passaggio di corrente al suo interno a seconda della luce che lo colpisce. Il fotodiodo è quell'apparecchietto che permette alla luce delle scale dei condomini di accendersi al tramonto e di spegnersi quando il sole si è elevato. L'obiettivo di una telecamera digitale è una schiera di fotodiodi, magari un milione di fotodiodi. Ognuno di questi fotodiodi dà, secondo le loro unità di misura, un pixel di informazione che va a riprodurre su uno schermo o una memoria elettronica l'immagine che io sto puntando. Ma se io divido lo schermo in parti, io continuerò a ricevere sempre la stessa immagine. Avrà una risoluzione un po' meno fine, perché invece di un milione avrò 100.000 fotodiodi o 10.000, ma questi continuano tranquillamente a variare la loro corrente in base alla luce che arriva. Cioè questi fotodiodi non fanno niente altro che trasmettere un'informazione, un segnale elettrico a un apparato elettronico che sta a valle. Se invece io prendo un cervello umano e taglio il corpo calloso, che è quella struttura che unisce due emisferi cerebrali, voi sapete che gli emisferi cerebrali sono due, hanno una profonda scissura nella parte mediana, e se io allargo due emisferi, sotto trovo una struttura che li unisce, e questa struttura è il corpo calloso cosiddetto, che come vi ho già detto è un fascio di fibre nervose 200 milioni che uniscono le diverse cellule dei due emisferi. Se io taglio quel corpo calloso vengono fuori due coscienze, perché ogni emisfero è in grado di produrre una coscienza. Il cervelletto, grosso modo, ha una struttura analoga a quella degli emisferi cerebrali, ma è una struttura nervosa che funziona come l'obiettivo della telecamera. Cioè è un insieme di tante strutture nervose, ognuna delle quali controlla delle piccole funzioni legate all'equilibrio, al movimento, queste cose qui. Ma i diversi componenti del cervelletto non comunicano fra di loro. Mentre invece negli emisferi cerebrali ci sono delle forti comunicazioni tra gruppi di cellule differenti, al punto che per avere una coscienza unitaria io ho bisogno che i due emisferi cerebrali siano uniti, comunichino attraverso le fibre del corpo calloso, altrimenti le coscienze diventano due. Però ho due coscienze, quindi vuol dire che all'interno di ogni emisfero la comunicazione tra cellule nervose è molto diffusa ed è molto intensa, ed è una comunicazione reciproca, per cui il segnale mandato da una cellula nervosa ad un'altra ritorna indietro elaborato, e la cellula che ha spedito quel segnale ha una risposta dell'effetto che il suo segnale ha avuto. Quindi c'è un'integrazione dei diversi segnali. Mentre un fotodiodo o un gruppetto di cellule nervose del cervelletto semplicemente attivano una piccola parte di uno schermo luminoso o di una funzione periferica, all'interno dell'encefalo, della corteccia, viceversa, il segnale che parte da una cellula che va a un'altra produce degli effetti di ritorno. Cioè non è un'informazione univoca che va a un obiettivo e si ferma lì, è un'informazione che viene scambiata tra cellule. E l'informazione di ritorno è un'informazione che ha un significato, perché è una risposta a un precedente segnale. Quindi quando l'informazione è integrata, cioè è scambiata attraverso la relazione tra gli elementi che costituiscono, per esempio, un sensore, questa è un'informazione appunto integrata che produce significati. Quando invece non c'è relazione fra gli elementi che compongono, per esempio, il sensore, l'informazione rimane assolutamente neutra, priva di significati. Quindi il nostro cervello, che funziona sulla base dell'informazione integrata, complessificando questa informazione integrata, complessificando i circuiti che la gestiscono, parliamo di 100 miliardi di cellule che interagiscono fra di loro, ecco, per complessità produce l'emergere del fenomeno della coscienza, che può diventare nell'uomo riflessa. E nell'uomo si è raggiunto al momento il massimo grado di espressione del fenomeno della coscienza, perché è una coscienza che è in grado di pensare se stessa. Questo, ritorniamo a Teilhard, che dice: più uno psichismo è elevato, la coscienza riflessa per esempio, in tutti i viventi che conosciamo, più ci si rivela legato a un organismo complesso. Teilhard diceva: l'unione creatrice è la teoria che ammette che nella fase evolutiva attuale del cosmo tutto avviene come se l'uno si formasse per unificazioni successive del multiplo, e come se la sua perfezione fosse proporzionata alla perfezione con la quale organizza intorno a sé una maggior quantità di multiplo. Questa è un po' una descrizione del nostro cervello, che è costituito da un multiplo, una molteplicità di cellule, ma che nella relazione fra di loro, e dice, alla perfezione con la quale organizza intorno a sé una quantità di multiplo, quindi la perfezione di questi legami che c'è fra cellule, questa molteplicità di cellule alla fine produce unitarietà, cioè produce una corteccia cerebrale che è in grado di fare quello che noi conosciamo. Quindi il multiplo, attraverso la relazione, riesce a costruire una unità. Attenzione però, che all'interno della corteccia cerebrale non abbiamo uniformità, cioè tutto uguale. Abbiamo unità di elementi differenti. Se non ci fossero elementi differenti che interagiscono fra di loro tramite l'informazione integrata, l'unità produrrebbe zero. Cioè sarebbe priva di significato, esattamente come l'informazione non integrata, perché è la differenza di elaborazione degli elementi costituenti che riesce a produrre degli effetti più grandi di quelli che producono i singoli elementi separati dagli altri. E questo è un principio della complessità. La complessità, la teoria della complessità ci dice che esistono fenomeni emergenti, cioè che non era possibile prevedere considerando gli elementi costituenti un insieme, ma l'interazione di questi elementi costituenti l'insieme produce un fenomeno nuovo, che è un fenomeno emergente. Stessa cosa avviene all'interno del nostro cervello, stessa cosa è il principio che dice Teilhard, dove l'unione creatrice sta a significare che l'uno si forma per unificazioni successive del multiplo. In effetti, la coscienza è presente anche nei mammiferi più primitivi, perché hanno già una cerebralizzazione piuttosto avanzata. Ma per unificazioni successive di cervelli magari più complessi, cioè voglio dire, un cervello più primitivo ha meno elementi di un cervello più complesso, e quindi se io ho un cervello complesso con più elementi che successivamente si uniscono, ho un uno sempre più importante, sempre più significativo, arrivo fino alla coscienza riflessa. Quindi l'uno si forma per unificazioni successive del multiplo. È come se la perfezione dell'uno fosse proporzionata alla perfezione con la quale si organizza intorno a sé, quindi con la relazione che lega intorno a sé una maggior quantità di multiplo. Il multiplo lasciato a sé produce zero, è informazione priva di significato. Ma il multiplo organizzato con una relazione importante, con uno scambio di informazioni, con informazione integrata, produce un uno molto significativo. Spero che siano abbastanza chiari questi concetti, di essermi spiegato bene. Se avete delle domande, possiamo fermarci un momento e parlarne. Prego.
Ma io stavo confrontando, perché io questo brano l'avevo letto 2 giorni fa.
Perfetto.
E poi leggevo anche Vancouver. Allora stavo facendo appunto tutta questa sintesi fra lui e Teilhard. E a un certo punto, quello che lei ha spiegato adesso, no? Appunto questa complessità, no? Che da complesso viene l'uno, dicendo, no? Mancuso dice che è portato tutto da un principio ordinatore immanente, quindi impersonale, no? Che poi è sovrastato dal principio, no, trascendente personalizzato, no? E quando fa questa distinzione, a me quello che lei ha spiegato adesso quasi quasi è quasi come dice Mancuso, no? Però a questo punto c'è un fatto che poi io ci ragiono sopra, perché è difficile capire le cose, no? Perché se fosse Dio trascendente che manovra questa cosa, in mezzo è micifica il male e il dolore, ha capito? Quindi io posso anche dire, va bene, no? Il lavoro della materia, del physis, no? È impersonale, no? Che è questo logos che manovra queste cose. Quindi la natura, essendo materia, non è perfetta, non è trascendente come il Dio personale, no? Quindi c'è l'imperfezione, quindi il male, queste cose. Io mi chiedevo se Teilhard la ragiona anche in questo modo, perché per lui la materia addirittura è divina, no? E lì è un po' perché poi uno si confonde, no? Ha capito cosa voglio dire? È molto importante, perché poi uno nella cosa pratica, no? Dice, no? Quando io mi trovo davanti al male, mi trovo davanti al dolore, no? Io posso anche capire queste cose dell'evoluzione del lavoro, perché quando lei ha detto questa cosa è tutto lavoro, no? È il lavoro, è l'energia, no? Ma se è Dio direttamente che lo fa, io non posso credere più a lui, perché quando mi trovo davanti al dolore, che cosa faccio?
Okay, certo.
Allora io posso credere che anche Teilhard abbia pensato che questo principio ordinatore immanente sia immanente, sovrastato dal principio ordinatore trascendente, o no?
Una bella cinghia di trasmissione.
Quando lei ha parlato, io me l'avevo letto questa cosa già diverse volte, no? Ma poi uno va in confusione quando è così, perché non si trova poi nella realtà, no, di tante cose. E io Teilhard, a leggerlo tutto bisogna avere pazienza, però mi domandavo se anche lui, perché adesso ha spiegato molto bene come la pensa Teilhard, e va bene, però non è andato fino in fondo.
sì, ma Teilhard intanto... Ma
sapere se lui la pensa anche più o meno in quel modo lì, no?
Teilhard dice che Dio fa che le cose si facciano.
Ecco, quello che voglio dire.
E questo è un principio fondamentale che la scienza piano piano sta mettendo a fuoco, anche se non lo chiama Dio, perché la scienza, essendo un processo di nuovo di ricerca, non può ammettere un principio che fa tutto lui, perché sennò entriamo in un campo diverso. Se io devo indagare, devo prescindere da queste cose e devo cercare di capire la realtà, quella che è. Però Teilhard dice che il principio trascendente è Dio,
ecco,
che fa in modo che le cose si facciano. E questo è verificabile anche con i programmi informatici. Ve ne ho già parlato della programmazione genetica, non ritorno sull'argomento. A livello immanente, invece, il principio ordinatore che i filosofi e teologi intuiscono vagamente si rifà semplicemente alla casualità del metodo evolutivo, del meccanismo più che metodo, del meccanismo evolutivo. Perché è vero che vengono fuori delle cose fatte in una certa maniera, ma vengono fuori per tentativi, per prova ed errore. E quindi questa prova ed errore sui grandi numeri sembra dare l'idea che esiste un principio ordinatore immanente che dirige l'orchestra. In realtà l'orchestra, se prendiamo l'esempio dell'orchestra, i violini cominciano a suonare qualcosa, e neanche tutti insieme. Poi poco per volta cominciano a andare insieme su un certo tema. Allora su quel tema magari si aggiungono le percussioni. Poi i fiati fanno qualche improvvisazione. Piano piano, per tentativi, l'orchestra tira fuori una musica. Pensiamo alle jam session del jazz, no? Cominciano a suonare qualche cosa così, poi più o meno si accodano e ti tirano fuori un piccolo concerto serale, no? Ecco, l'evoluzione per tentativi ed errori produce nulla, si potrebbe dire, perché l'evoluzione è un meccanismo assolutamente neutro. Intanto non è una divinità l'evoluzione, no? Ma è una definizione soltanto a livello intellettuale, per cercare di definire, dare un contorno a dei fenomeni che poi in natura avvengono, no? Come tutti i principi scientifici devono in qualche maniera dare un contorno al fenomeno che descrivono. Quindi l'evoluzione è un meccanismo neutro che può produrre cose funzionali all'ambiente all'interno del quale essa agisce, perché se io metto l'evoluzione in un deserto agisce in un certo modo, se la metto dentro un computer agisce in un altro, e se la metto in una zona temperata produrrà ancora altre cose, se la metto all'interno dell'universo produrrà cose ancora diverse. L'evoluzione funziona sulla variabilità, quindi tante possibilità differenti, e sulla selezione delle possibilità più adatte all'ambiente all'interno del quale ci troviamo. Tutto lì. Poi ci possono essere varie influenze a livello di DNA per quello che riguarda la variabilità, insomma ci sono tante cose, ma sostanzialmente il meccanismo evolutivo funziona in quel modo. Ma il meccanismo evolutivo dà successo alla miglior soluzione che si adatta a quel particolare ambiente. La miglior soluzione. E la miglior soluzione che cos'è? Una soluzione che è priva di significato? Fatta di informazione pura? La miglior soluzione è un qualche cosa che deriva dall'integrazione di elementi. Pensate alla simbiosi tra animali, che da soli non riuscirebbero a vivere in quell'ambiente, mettendo insieme le loro competenze, e invece hanno successo evolutivo, appunto, come si dice. Quindi l'evoluzione favorisce il successo di quegli elementi che si integrano fra di loro e che producono delle soluzioni a questo punto più complesse di altre, perché l'informazione integrata è la base della complessità, e quindi si può dire che le soluzioni che hanno una complessità maggiore rispetto ad altre sono quelle che meglio si adattano a un certo ambiente e che hanno successo. Quindi l'evoluzione, senza fare nessuna magia, ma produce complessità. Cambiando gli ambienti, un equilibrio che si era ottenuto viene messo in crisi. Questo è male. È male che un equilibrio che dava stabilità, che dava aperture, possibilità alla vita, poco per volta cambi e diventi un qualche cosa che è incompatibile alla vita come si era formata prima nell'ambiente di prima. Questo è male rispetto al bene precedente, ma è naturale, perché noi stessi stiamo modificando l'ambiente, ne parlavamo prima, no? Dei cicloni, dei caldi, dei freddi, e il nostro ambiente non è più così accogliente come una volta, no? Come si ama sempre dire, poi una volta bisogna andare a vedere cos'era. Comunque sia, noi stiamo modificando l'ambiente. Chi ci dice che fra 200 anni, fra 2000 anni, le persone come le conosciamo noi adesso siano le più adatte per l'ambiente che si sarà formato allora? Ci saranno delle persone leggermente diverse da noi, ma che saranno più adatte a quell'ambiente là. Se noi avessimo avuto la possibilità di vivere in quell'ambiente futuro, probabilmente non ce l'avremmo fatta a sopravvivere, perché era incompatibile con noi. Allora il male è il casuale e fa parte della natura, delle modificazioni della natura. L'adattamento a questo male, la capacità di modificare i nostri atteggiamenti, ci porta di nuovo verso un nuovo bene, verso una nuova stabilizzazione, verso un equilibrio che permette di vivere senza troppe difficoltà. Quindi il principio ordinatore immanente in realtà alla fine è un principio evolutivo casuale che produce complessità. Il processo di complessificazione è un'idea piacerebbe dire tra virgolette fissa, poi vabbè, non è che Teilhard sia così fisso, una mente molto elastica, comunque è un'idea di Teilhard, e attaccata alla complessificazione Teilhard aggiunge un'altra parola, la cerebralizzazione, che da paleontologo qual era una realtà che lui vedeva normalmente. Quindi la complessificazione ha portato alla cerebralizzazione, e la cerebralizzazione, per quello che abbiamo detto prima dell'informazione integrata, ha portato all'emergere di coscienza, fino ad arrivare alla coscienza riflessa. Ma la coscienza riflessa non è un punto d'arrivo e non è fissa né stabile, a sua volta è un nuovo processo che deve portare da altre parti. Io amo dire che l'aspetto spirituale non è un qualcosa al di fuori dell'uomo, ma è connaturato all'uomo dotato di coscienza riflessa. Nel momento in cui emerge la coscienza riflessa, emerge inevitabilmente la parte spirituale, ed è connaturata come sono connaturati i diritti umani, no? L'uomo in quanto tale ha diritto a certe cose, fra cui la spiritualità, perché all'interno dell'uomo in quanto tale esiste la sua parte spirituale, che la parte spirituale è immanente, ma permette un cammino ulteriore che va al di là del pensiero riflesso. E la parte spirituale, tra l'altro, sulla rivista dell'associazione Théa de Chardin, che uscirà adesso a febbraio, stiamo preparando uno speciale sulla spiritualità con i contributi di Don Ermis Segatti, Luciano Manicardi, Don Carlo Molari, Spadaro della Civiltà Cattolica e poi padre Eugenio Costa. Ma Don Ermis ha avuto l'incarico di scrivere sulla spiritualità laica, ne fa una bellissima descrizione, e appunto la spiritualità è laica in quanto caratteristica intrinseca dell'uomo. Qualsiasi uomo può esprimere una spiritualità, potrà essere una spiritualità che porta a un risultato intellettuale, a una visione intellettuale più larga, più ampia, una visione, o a una visione invece mistica, insomma, ma mistica significa che inizia la relazione con Dio, quel Dio che è l'attrattore, abbiamo sentito parlare, no? Prima di attrattore leggendo, ecco, Dio è questo attrattore. Allora, solo se noi imbocchiamo il sentiero della spiritualità, cioè se esercitiamo questa nostra facoltà, riusciamo a entrare in relazione evolutiva con Dio e riusciamo a fare quel cammino che è descritto nel Vangelo. Altrimenti facciamo della religione, ma la religione è di terra, la religione è animale, la religione è proiezione, è angoscia della capacità di comprendere le cose. L'abbiamo letto prima, no? Che 99 uomini su 100 non si pongono mai la domanda vale la pena di vivere, non se ne fanno un problema, perché la vita li trascina ancora automaticamente, e invece la coscienza non ci fa trascinare automaticamente, ci fa fare delle scelte, ci richiede un impegno, ci richiede sofferenza, è male la coscienza, oppure è il massimo bene, perché l'uomo intero, di coscienza intera di sé, è l'uomo che finalmente può esercitare la sua capacità spirituale e può entrare in unione con Dio, può stringere quella mano che gli viene posta, no? E allora acquisisce tutto un senso diverso l'annuncio evangelico, ma prende un senso completamente diverso la vita e personale e sociale, perché l'obiettivo non è più l'invariante impersonale, il denaro, l'obiettivo è l'uomo nella sua interezza e la trasfigurazione dell'uomo e andare proprio da un'altra parte, fatto salvo la verità del Vangelo, ovviamente, di cui non voglio dire bisogna credere, per carità, ognuno fa i suoi percorsi di fede, ma una volta che è arrivato ad ammettere la verità del Vangelo, allora poi il percorso diventa questo. Questo per non essere integralisti, no? Per lasciare lo spazio di ricerca a ognuno di noi, perché se esercitiamo la capacità di coscienza riflessa, noi abbiamo bisogno di libertà, abbiamo bisogno di porci, abbiamo bisogno di mettere in gioco tutta la nostra essenza nella sua profondità, abbiamo bisogno di fare un percorso onesto e sincero e dotato di autenticità. Allora gli strumenti però ci sono e ci permettono di arrivare da qualche parte, non di confonderci nel pareggio di bilancio o nelle banche che si prendono tutti i soldi e tutti i risparmi dei nostri vecchi. Sì.
Quindi Teilhard, quando parla del fenomeno umano, parla che l'uomo è formato di materia e spirito. La materia mater dovrebbe essere una cosa sola, non che l'uomo è formato di due cose, dell'anima e del corpo.
Certo.
Lui invece vede, no, la materia mater, no, che va fino allo spirito, quindi una cosa sola, no? A un certo punto la materia finirà quando saremo morti, ma l'altra parte continua. Cioè lui la vedrebbe così.
Lui vede l'uomo come fenomeno, ma tutto il fenomeno. Cioè non solo la parte materiale, ma ciò che esprime nella sua globalità la persona umana. E la persona umana, nella sua globalità, come appena detto, parlo di uomini a questo punto, ha questa spiritualità da cui non si può mica prescindere. Difatti, nell'articolo di Donna Hermis lo dice chiaro che in questi anni ultimi è sorprendente il fenomeno di persone che negavano la religione, lo spirito, queste cose qui, che invece rivendicano oggi la loro spiritualità laica, perché è una caratteristica intrinseca dell'uomo, fa parte del fenomeno umano, non lo possiamo negare. Solo che la descrizione della coscienza non avviene in terza persona, ma è un fenomeno soggettivo inevitabilmente, e quindi la si può descrivere forse dal punto di vista statistico, ma non secondo il mondo scientifico, il metodo scientifico, che si mette all'esterno del fenomeno, lo oggettivizza e lo legge e lo studia e ne tira fuori delle leggi. La coscienza purtroppo non è trasformabile in un oggetto, ma rimane un soggetto e rimane personale. Non è possibile vederla, leggerla in terza persona. Perché? Perché se io guardo un colore, quel colore di quella parete lì, io lo chiamo blu, e voi mi dite, ma guarda che non è blu quella roba, perché non è blu? Perché la mia convenzione dice che quello è blu, la vostra convenzione dice che quello forse è arancione, perché poi le varianti... quindi noi ci mettiamo d'accordo su una definizione e in questa camera, vista la maggioranza, io mi adeguo a voi e dico va bene, allora abbiamo stabilito che in questa camera quel colore lì è arancione. Ci sono dei daltonici qui in mezzo? Perché se ci sono dei daltonici, quello non lo vedono arancione. E poi, guardando quel colore arancione, quali sono le sensazioni che lui evoca al vostro interno? Che tipo di arancione è per voi quello? L'arancione che è per ognuno di voi non è magari per me o non è per gli altri, perché la rossezza del rosso, dicono gli studiosi, è soggettiva. La rossezza del rosso non è oggettivabile, perché la rossezza del rosso vale per ciascuno di noi, che vede quel rosso con sfumature differenti. E questa è la coscienza. E quindi come si fa a studiare questo fenomeno e a oggettivarlo? Allora cosa facciamo? Lo rimuoviamo, non esiste. Ci sono dei filosofi che affermano che la coscienza non esiste. Dennett, per esempio, no? Visto che non sono in grado di interpretarlo, di studiarlo, però questa è una semplificazione da bambini. Oppure separo e dico, il corpo è oggettivabile. Perché è oggettivabile? Perché ho dei cadaveri davanti, i primi anatomisti da Leonardo da Vinci in avanti, si mettono lì, sezionano, guardano, studiano e hanno quell'oggetto e ne possono costruire una scienza. L'uomo vivente è invece un po' difficile da oggettivare, da studiare. Allora io separo la materia dalla mente. Dico che la mente è un fenomeno strano, che non si può tanto indagare, e invece il corpo è una cosa che scientificamente io indago. E ho spaccato in due l'uomo. che ha perso la sua unità, come quello che vi dicevo prima, no? Dell'unità del nostro encefalo tramite il corpo calloso, che sezionato quel corpo calloso diventano due coscienze e due mondi diversi. Allora, se si perde l'unitarietà dell'uomo, non si riesce a capire tutto il fenomeno dell'uomo. Si fanno degli integralismi, si fanno delle fissità, perché si teorizza che la mente è una cosa e il corpo è un'altra, mentre invece il vivente, l'uomo vivente, è una miscela di corpo e di mente, perché è la mente che muove il corpo ed è la coscienza che muove la mente, ma è lo spirito che anima la coscienza. Allora le dinamiche sono un pochino diverse, sono dinamiche di complessità. Le dinamiche di complessità prevedono il passaggio di soglie. La soglia del corpo, cioè della vita, passa alla soglia della coscienza. La coscienza passa la soglia del pensiero riflesso e il pensiero riflesso si aggancia, passa la soglia della spiritualità e la spiritualità si aggancia allo spirito, che per dei cristiani è lo spirito della Pentecoste, no? Questo spirito della Pentecoste, che è Dio, è lo Spirito Santo, è la diafania, trasfigura questo uomo, trasfigura questa materia attraverso la quale si sono espresse per complessificazione tutte queste cose. Allora la materia è un passaggio obbligato per poter arrivare alla trasfigurazione di sé e all'unione con questa entità che ha avuto la bontà di rivelarsi e di dire io ci sono. Quindi la dinamica è ben diversa. Ci sono altre domande?
Per arrivare a questo risultato occorre una perfetta funzionalità di tutto, no? Perché cioè una mente che non ragiona bene, no? Non disturbato mentale, cioè come si inserisce questo discorso in quel, perché questo è un discorso ideale di quello che dovrebbe essere, dove dovremmo arrivare, però quelli che non ce la possono fare perché hanno delle problematiche cioè non riesco a capire come collocare questo problema, non ce la può fare, allora non arriva.
Sì, giustamente io ho parlato di un uomo, di una donna in piena salute. Come comunque è la stragrande maggioranza delle persone presenti su questa terra. È vero che esistono invece delle persone in piena salute che desiderano coltivare l'alienazione, perché sono angosciate dalla loro potenzialità di coscienza. Guarda caso si arriva alla legalizzazione delle droghe leggere. È un problema sociale, un problema di mafia, un problema di giustizia, tutto quello che volete. Ma l'uomo è perfettamente cosciente di sé, che desidera esercitare la sua, che è affascinato dalla sua coscienza, ha bisogno di droghe leggere. Io non credo.
Magari di un bel bicchiere di vino.
Ma va bene. Lo spirito dell'alcol, che è la droga peggiore di tutte, è presa a dismisura, però va bene, allarga un pochino, sì, queste cose qua. Però non è tanto lo specifico del problema della droga leggera, sì o no, ma io voglio dire che comunque la tendenza a cercare un pochino di alienazione e a non dover pensare alla propria coscienza, questa c'è. Non per niente, da quando l'uomo è diventato consapevole, ha costruito delle religioni sulle quali proiettare la sua capacità di coscienza. Però veniamo allo specifico del problema che solleva. A me settimanalmente capita, per un'attività che faccio, di lavorare con dei disabili. disabili fisici e disabili anche mentali. A parte la personalità e quello che esprimono, a parte le sofferenze di persone che sono intellettivamente e coscientemente normali all'interno di un corpo che ha bisogno di protesi, che non gli permette di parlare bene, che ha la mano secca, no? E che quindi un corpo completamente difforme dalla normalità, all'interno del quale è contenuta una persona che è assolutamente normale, che, no? Quindi ci sono anche delle sofferenze non da poco. Però la relazione col principio unificatore non è monodirezionale. Cioè non siamo noi che dobbiamo andare da Dio. Principalmente è Dio che è venuto da noi. Perché senza di Lui, Vangelo, non sareste capaci di andare da nessuna parte, non vi salvereste. Allora, questo principio, amo dire, di quinta o sesta dimensione, quindi al di fuori delle nostre quattro dimensioni, questa entità che si è rivelata e che viene, potrà fare qualcosa anche lei? Quindi è nelle due direzioni. Io che mi sento una persona nella pienezza delle sue facoltà, sento anche di essere una persona che non deve rinunciare all'esercizio delle sue facoltà. E quindi mi sento impegnato a fare ciò che abbiamo detto. Ma quello che faccio entra in relazione evolutiva con la stessa cosa, la stessa esigenza che sento io di esercitare le mie facoltà è in prima persona rivelata e detta da questa entità che è Dio. Quindi è Lui che viene incontro a noi. E se incontra qualcuno che vive di alienazione o che vive di handicap, beh, sarà la relazione evolutiva tra i due che giocherà un pochino quella persona. Qualcuno da alienato che era potrà avere la sua illuminazione di consapevolezza e seguire la strada, e qualcuno che proprio non ce la fa potrà essere in qualche maniera salvato da questo principio che è molto al di là della nostra materia, perché l'handicappato comunque è una materia malfunzionante attraverso la quale è più difficile esprimere il cammino che abbiamo detto. Ma sappiamo anche che sul Monte Tabor la materia ha fatto ciò che gli diceva il principio ordinatore trascendente e l'ha trasformata in quel che voleva.
Io avevo sentito questa difficoltà, no? Che dice che è importantissima questa, no? Perché quando lui dice che noi abbiamo l'anima vegetale, poi animale, poi lo spirito, quindi lo spirito va in... Quel povero disgraziato, come diceva lui, come fa a arrivare allo stato di spirito o cosa? Adesso non mi ricordo più dove l'ho letto, però... E diceva che il mondo è complesso, no? Cioè, quando i genitori ci danno la vita, ci danno la materia e anche l'anima della materia, no? Che cosa capita? Che il genitore, anche che ha un handicappato, no? Cioè è davanti al trascendente, quindi al trascendente personale, no? C'è tutta un'evoluzione del mondo. Quindi questa persona o cosa, insieme a tutta l'evoluzione, per esempio, adesso io non so nel Vangelo, ma c'è anche nel Vangelo questa cosa, che si questa persona tramite tutta la, non diciamo carità, tramite tutta l'evoluzione dello spirito comunitario automaticamente entra verso le vie dello spirito del trascendente, no? Cioè normalmente, come diceva lei, si va per gradini, però non è detto che perché la madre già, non va a eliminarlo questo peccato? Perché c'è proprio già la natura dice che è meglio di un altro, infatti l'amore che gli danno, no? È ancora meglio di no? E questo qui è proprio una non so più dove l'ho letto, ma trattava questa cosa che è una cosa è difficilissima, perché lì c'è un inciampo grosso, no? In tutta la discussione è di Dio e di e diceva così che il principio è trascendente, cioè è la persona, Dio che non l'essere, io sono colui che è, fa sì che queste, magari noi come persone umane siamo molto intelligenti cose, ma tante cose, come diceva sul Monte Tabor, c'è stata una trasfigurazione, ma che cavolo è questa, ha capito cosa voglio dire? Quindi c'è una via che noi forse non riusciamo a capire, ma e non è detto che questo qui nei regni dello spirito non sia superiore a me.
Certo, questo è certo.
Non so più dove l'ho detto.
Sì, quindi c'è un'energia che viene al di fuori dell'uomo che è trasformante l'uomo.
Trasformante.
E poi comunque, per la mia esperienza, bisogna tenere presente quella che è la sensibilità comunque di queste persone. La rossezza del rosso è personale. E quindi la rossezza del rosso è come io interpreto il mondo che mi sta attorno, quello vuol dire. E ognuno ha una sua capacità personale di interpretazione. Ma io noto che queste persone che vengono una volta alla settimana, vengono e gli fa piacere venire perché trovano amicizia, trovano una forma di amore, trovano una forma di energia che viene data loro, che viene non solo data loro, ma scambiata. Quindi loro scoprono di essere non soltanto dei riceventi, ma scoprono che possono dare qualcosa anche agli altri, al loro livello. Quindi se l'energia d'amore fa questo tra uomini, a maggior ragione, quell'energia là, no? È trasfigurante. Quindi ce n'è effettivamente per tutti in sovrabbondanza, come dice il Vangelo. Ma il fatto che dall'altra parte ci sia energia in sovrabbondanza non deve giustificare il nostro atteggiamento di dormire pacifici, perché tanto c'è chi ci pensa. È una questione di responsabilità, ognuno al suo livello e secondo le sue potenzialità. Ma bisogna attendere. Bisogna camminare, bisogna togliersi dalla fissità, perché tutto è un processo, altrimenti.
Oh, scusi, sì. Questo modo di vedere, io ho l'impressione che sia riservato a pochi, perché la gran massa delle persone, noi possiamo incontrare tutti i giorni, di quello che lei ha detto, che io ho sentito anche dal Signore, penso che alla gran massa, alla gran parte di queste persone, queste cose di più, non entrano neanche per un orecchio per non uscire dall'altro.
È così, lo dice Teilhard stesso, no? 99 su 100.
Ma secondo me non è una cosa che
fa. No, il 99 certo. Risponde con il subconscio, con quello, con le esperienze che ha avuto.
Chi?
Soltanto. Il 99%
ah, sì, sì, certo,
solo con
certo,
il subconscio.
Certo.
E a queste cose è riservato.
Non è detto che l'evoluzione abbia successo, dice Teilhard, perché lui la intende un po' così. Cioè, non è detto che arriviamo tutti a salvarci. Possiamo anche perderci. La vita è un flusso di energia e di informazione, no? Abbiamo detto, se cessa il flusso di energia, e noi moriamo.
Io la interrompo per questo. Lei sì. Dice arrivare a salvarci, arrivare a godere la vita, a godere delle cose belle della vita, forse questo lei vuol dire.
Ma
o è
io,
la salvezza,
io voglio, no, la salvezza dell'aldilà, ma voglio dire che la vita è trasformazione. La vita non sarebbe arrivata fino a noi se non si fosse trasformata. La vita non è fissità. c'è un problema, perché c'è il problema dell'invarianza del messaggio, della norma costruttiva contenuta nel DNA, della norma strutturale contenuta nel DNA, e l'invarianza dunque e la teleonomia dall'altra, cioè il realizzare l'informazione genetica. Sono due cose un po' complicatine, ma comunque da un lato si cerca di mantenere fissa l'informazione, dall'altro bisogna prendere questa informazione e tradurla in un comportamento in relazione con l'ambiente, e quindi tradurre tutto in cambiamento. Certo che noi tendiamo a rimanere fissi e legati a ciò che ci va bene, ma questa fissità ci porta a scomparire. O noi siamo abituati, capaci di cambiare e di adattarci e di crescere, o altrimenti veniamo progressivamente marginalizzati.
Ecco, però io non mi sento di fare in un certo senso colpa a questa buona parte delle persone, per il fatto che loro non fanno nulla per cambiare, perché io penso ci siano tanti motivi per cui questi continuano a vivere in un certo modo.
Beh, certo, ci sono questioni di tipo sociale, no? Chiaramente, condizionamenti della televisione, insomma, ne avevamo già anche parlato precedentemente. Però, alla fine dei conti, se io ho delle potenzialità e delle capacità, non penso che in 80 anni di vita non mi rendo mai conto delle potenzialità che ho dentro. Non fosse altro che per un innamoramento, che è la cosa più naturale che può capitare a una persona, è che ti butta per aria tutta l'interiorità, è che ti scatena delle energie, che e finito quel momento di innamoramento, e poi che fai? Stai tutta la vita su un divano, la TV e le feste comandate con la famiglia? Cioè, o mi do un pochino da fare e scoperte quelle energie, quelle potenzialità, le coltivo e divento una persona che ha un senso, che ha dei significati, o se no veramente mi annullo. D'altra parte, nei film queste famiglie assurde,
no? Ma quello che noi vediamo in tanti film presentati dell'ambiente americano,
ecco, no? Di queste famiglie che non si capisce per come stanno insieme, cosa diavolo fanno, no? Abitudini, routine. È l'uomo lì, è già morto, è già sparito, non c'è già più, è diventato un animale,
io non so,
è regredito. Prego?
Io non so quanta colpa, non voglio esaltarmi, ma dico in loro, non so quanta sia poi la loro colpa.
Eh certo, perché sono inseriti all'interno di un modello.
Cioè, beh, il modello che ci vuole così, cioè, ci sono delle correnti che ci vogliono mandare in quella direzione.
È chiaro.
E io sono convinto che la diffusione delle droghe, tutto sommato, ai governi fa conto. Perché meno la gente pensa, meno ci sono problemi.
Certo.
E non sta a noi giudicare della colpa o meno degli altri. Sì. Però, ecco, però è anche vero che molte volte viene voglia di dire che le scelte che vediamo fatte sono scelte di comodo, non da... E se scelgo il comodo...
Sì, difatti, alla fine caratteristica intrinseca dell'uomo è proprio quella di non stare mai fermo, ma di ampliare le sue possibilità.
Ma questo vale in tutti i campi, Se vogliamo dire anche in campo economico, cioè, c'è un principio per cui si dice che se uno vuole crescere onestamente, tutto quello che si vuole, però se vuole crescere deve darsi da fare, nel momento in cui si ferma comincia a scendere.
Sì, è così. È così. Questa idea qui che qualcuno fa risalire a un tal Singer, quello delle macchine da cucire, in realtà è un'idea un po' ottimistica legata al progresso e legata a una retta, se dobbiamo mettere un grafico, che cresce all'infinito. Ecco, questa idea di economia e di conseguenza poi di finanza è un'idea che poteva andare bene fin quando il mondo era piccolo, Ma nel mondo globalizzato questa idea qui sta portando alla distruzione della biosfera, perché la biosfera non è in grado di contenere una crescita infinita. La biosfera non ha una crescita infinita, ma è un ciclo, è infinito perché è un cerchio. E quindi bisogna riportare lo sviluppo economico nell'ambito del cerchio della biosfera, dove ciò che finisce serve per lo sviluppo di ciò che è nato e si va avanti in quel modo lì. Cioè all'interno della biosfera non c'è un processo di accumulazione di ricchezza infinito, ma c'è una serie infinita di relazioni che permettono la sopravvivenza complessiva. E quindi è precisamente la condivisione.
No, è una condivisione.
Però
quando sei in troppi comincia a essere difficile anche condividere.
Sì, è il problema dei lemming, quello lì. Che è quando la popolazione di lemming sono questi piccoli roditori del nord dell'Europa che non hanno dei grandi competitori, cioè hanno meno volpi che li mangiano, e allora loro hanno una popolazione che cresce a dismisura. Questa popolazione che cresce a dismisura va a cercare dei pascoli, delle cose da rodere nuove, e quindi comincia a migrare. Ma sono milioni che migrano, e sono proprio delle mandrie che vanno avanti e alla fine trovano i fiumi continuano ad andare avanti, e i fiumi se li prendono e se li portano via. La popolazione diminuisce, ritrova il suo equilibrio e avanti ricominciano un altro ciclo. Tra gli uomini c'erano le guerre mondiali, però visto che siamo dotati di coscienza non mi sembra il caso di arrivare a una guerra mondiale per stabilire un equilibrio. In ogni caso, finisco soltanto quel discorso, poi è vero che quando uno ha smesso di crescere ha iniziato a declinare. Mettiamolo in maniera diversa, togliamoci dalla retta. Quando uno ha smesso di agire la sua capacità di coscienza, ha smesso di esistere. E quindi nell'ambito di un ciclo, cioè di un cerchio economico, no? Che segue i ritmi della biosfera, io devo comunque esistere, vivere e quindi esercitare la mia capacità di esistenza. In questo senso non devo fermarmi, perché se mi fermo scompaio.
Non me lo rispiego questo, è interessante, ma me lo sono perso.
Allora devo ricominciare dall'economia.
Quando hai parlato di smesso di capacità di coscienza.
Sì, allora se io smetto di agire la mia capacità di coscienza, ho già iniziato a smettere di esistere. Perché l'uomo esiste in quanto esercita la sua coscienza. Allora, ritorno all'esempio, ho presente una persona specifica che io chiamo persona, però bisognerebbe vederla. Questa, per esprimersi, ti chiede la mano e ti disegna sulla mano le lettere dell'alfabeto, così tu cerchi di capire, perché fa solo dei suoni gutturali. In più non può camminare sulle gambe, ha una protesi per poter camminare, in più ha una mano che fa così e che quindi non riesce assolutamente a muovere, ma una mente assolutamente normale. E questo è il problema. Lei, al di là di quello che è il suo corpo, ma esercita la sua personalità. È una ragazza, avrà 30-35 anni, quindi la sua essenza di donna, la sua essenza di persona, la esercita pienamente, coi mezzi che si trova ad avere, poverina. Però fa questo sforzo di agire, e allora è come persona, si pone. Non è una che ha detto, sono così, allora sto qua, guardo la televisione, oppure mi compiango per tutta la vita. Scompare progressivamente insieme al suo corpo, che è già imperfetto, invece è estremamente attiva. Ecco, il senso era quello lì.
Certo.
A me sembra, adesso a parte che non ho seguito tutte le lezioni, quindi ho coscienza di non avere una coscienza sufficiente di quello di cui stiamo parlando. Però la mia impressione è che questa visione, no, della materia che contiene in qualche maniera anche la vita, che produce la vita, umanità, coscienza e così via, verso il punto omega, ha senso per il tutto, o per, se vogliamo, l'umanità nel suo complesso, ma i singoli quel destino lì non ce l'hanno. Il problema è proprio lì. L'Evangelo invece riguarda tutte le persone.
Uh-huh.
Eh già. Allora come lo conciliamo?
Allora, l'unione creatrice è la teoria che ammette che nella fase evolutiva attuale del cosmo tutto avviene come se l'uomo si formasse per unificazioni successive del multiplo e come se la sua perfezione fosse proporzionata alla perfezione con la quale organizza intorno a sé una maggiore quantità di multiplo. Allora, la perfezione del singolo permette di unificare il multiplo. Cioè il multiplo dipende dalla perfezione dei singoli.
Un esempio classico è ci sono gli uomini, ma ci sono delle strutture di sopra degli uomini che mettono assieme degli uomini e che possono essere visti quasi come un organismo, tipo un esercito. Ma nell'esercito quello che conta alla fine è la vittoria dell'esercito. Ma se si perdono dei soldati, non dico che non gliene frega niente nessuno, ma comunque quelli sicuramente non raggiungono la vittoria.
Certo.
Quindi l'obiettivo è del sistema, se vogliamo, della complessità sempre maggiore, ma le singole cellule, anche le singole cellule del nostro corpo, mica raggiungono il risultato finale, cioè le perdiamo man mano che viviamo.
Questo sì.
E nessuno si pone per problema del destino eterno della singola cellula.
Allora qual è l'obiettivo da raggiungere?
Non lo so, io infatti...
Più soldi?
No, no.
È un obiettivo. È un obiettivo.
Fuori dai nostri discorsi, secondo me.
Fuori? Io non ne sarei così sicuro.
Cioè, noi vorremmo essere.
Ecco. Allora, se l'uomo abdica a se stesso, sono delle sovrastrutture che prendono il sopravvento. Oddio, una volta questo non era possibile, perché se il signore feudale abdicava alla sua carica, cadeva tutto il principato e arrivederci. Invece il problema è che oggi tramite l'informatica e appunto proprio tramite la programmazione genetica che è utilizzata sui mercati di borsa, sono questi computer che eseguono in automatico le operazioni di compravendita dei titoli e che imparano